me hanno colpito soprattutto due cose. La prima si riferisce al fatto che quando il Signore prende la parola al versetto 4, non entra nel merito del problema della mormorazione, ma fa un discorso che sembra collegato all'evento di ieri, cioè al dono di una legge già fatta al popolo di Israele durante il cammino, prima ancora dell'arrivo al monte Sinai. Siccome c'è già stato un pronunciamento da parte del Signore, ha già dato al popolo ordini, leggi, diritto, come vedevamo ieri, il problema diventa che se non si accoglie, si finisce male, mentre se si accoglie, c'è una fecondità, c'è una sovrabbondanza di doni, c'è una benedizione in aggiunta. La prova riguarda il rapporto dunque con la legge. Siamo già dentro a una questione che è molto più seria di tutti i problemi contingenti che il popolo incontrerà nel lungo cammino nel deserto. La questione è se si accetta o meno il dono della legge e se si cammina o no osservandola o trasgredendola. Perché io lo metta alla prova, dice, per vedere se cammina o no secondo la mia legge. La seconda cosa è la ripetizione molto evidente che si trova nel passaggio di oggi, al versetto 7 e al versetto 8. Questa volta sono parole di Mosè che dicono che quella mormorazione rivolta contro di sé e contro Aronne in realtà è rivolta contro Dio. Quindi è un aspetto particolare del rapporto tra Mosè e il popolo, nel quale lui sembra aggravare la colpa del popolo, indicando che non si tratta solo di una mera protesta contro la sua autorità, ma che in realtà, in effetti, c'è una questione molto più grave, che è la relazione con il Signore. Il rifiuto della sua parola e quindi la ribellione contro il suo piano, non contro di noi, ma contro il Signore. Voi state mormorando, questa ripetizione naturalmente prelude al fatto che finalmente al versetto 12, quando il Signore riprende la parola, dice di aver inteso la mormorazione, mentre prima non ne aveva assolutamente parlato. Al versetto 4 ora si comprende che il dono della manna e della carne sono anche una reazione alla ribellione del popolo, non sono solo un dono fatto da Dio a prescindere dallo stato d'animo degli ebrei.
Io ho fatto dei pensieri che riprendo dall'ultimo passaggio di Giuseppe per dire che il Signore quindi ascolta. Un po' stranamente, ma mi è venuto da considerare che bisogna stare attenti quando si mormora, ma non perché suscitiamo l'ira di Dio e la sua reazione, diciamo così, educante o che dà un castigo, ma perché ascolta? E noi lo sappiamo poi come va la storia, che il popolo si lamenterà e mormorerà anche per la manna a un certo punto e anche per le guanghe. Avevano ancora il cibo in bocca quando l'ira di Dio si alzò contro di essi. Ma in questo caso, appunto, mormora e lui esaudisce e quindi concede. Ma appunto avevo in orecchio la ripresa che Gesù fa di questo ragionamento e discorso nel discorso della montagna, quando dice: non preoccupatevi di ciò che mangerete, di ciò che berrete. Il Signore sa che ne avete bisogno, lo sa già. Il vostro Padre Celeste dice, non il Signore, il Padre Celeste. Quindi voi dovete chiedere, cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia, tutto il resto vi sarà dato in aggiunta. È come a dire, noi non sappiamo neanche che cosa sia necessario, credo, chiedere. Però se quello che chiediamo poi ce lo dà, e se non chiediamo la cosa giusta, può trasformarsi, adesso uso una parolona, in una condanna. Perché poi se te con quella mano lì, dopo 40 anni ti sei già stufato, anzi prima, e anche delle quaglie ti stufi. E quindi occhio a quello che si chiede. A girare l'ostacolo da parte di Gesù è questo: le cose di cui avete bisogno il Padre vostro lo sa, insomma, ve le dà già senza che voi gliele spieghiate. Cercate le cose importanti, cioè come di Dio.
Anche relativamente alla seconda lettura, così sono stato colpito da questo regime alimentare che viene, appunto, come già stato detto, individuato, soprattutto appunto quello della quantità della manna, e quindi non so quale possa essere appunto questo, mi viene in mente appunto una certa attenzione, diligenza, consapevolezza del cibo, dell'importanza dello stesso, e quindi come debba essere consumato appunto con credito.
Mi ha colpito il passo sia il versetto 8 che il versetto 12, mentre della carne si dice che è da mangiare, del pane si dice che sazia, che ci si sazia di pane, e, tra l'altro anche in modo un po' sorprendente, riprendendo le parole del popolo che aveva detto che presso quella pentola di carne si mangiava il pane a sazietà in Egitto. Forse il Signore sul vivo vuole insomma rispondere con grande abbondanza, e poi mi ha colpito anche perché appunto alla fine del testo il Signore dà come delle indicazioni, delle regole per come appunto alla fine funziona questa sacrità di pane, che appunto è regolata dal nostro numero, ma anche da questa cosa molto bella che non mi ricordavo, cioè il fatto che c'è come una raccolta per casa, per tenda, e così, quindi c'è anche il tema della condivisione, che appunto è una degli elementi dell'abbondanza, e appunto sembra quasi che il mondo pensi diverso che condividere.
È molto interessante questo versetto 3, questa mancanza di questa nostalgia, diciamo, dell'Egitto, questa manifestazione che c'è qui della malattia profonda che affligge il popolo da cui deve essere guarito, quello di cui si parlava ieri. Ad esempio questa cosa che è così, diciamo, insita dentro il cuore malato, diciamo, per l'umano, questo non sopportare l'incertezza per il futuro, non sapere il problema di essere sicuri che domani c'è tutto il necessario per vivere. Il richiamo naturale alla prima tentazione di Gesù sul pane, che richiama poi queste vicende dell'esodo, e questa mi dice la strada dell'ascoltare la voce del Signore, di essere di obbedire alla sua legge, e invece c'è un'altra strada che è di tipo idolatrico sostanzialmente. C'è la terra dell'abbondanza d'Egitto, ci sono sempre delle scorciatoie, diciamo, per questa dinamica che si manifesta in questi primi versetti. È fondamentale, insomma, riguarda il nostro cuore, come siamo fatti noi, una cosa che ci riguarda da vicino, in mente anche il capitolo 10 della prima Corinti che abbiamo appena passato, no? Che come San Paolo spiega, tutta questa roba è stata scritta per noi, per il nostro ammaestramento. È anche interessante così il contatto con la morte, no? Che c'è nella strada verso l'idolatria. Era meglio essere morti, no? Cioè, una cosa assurda, ma è molto profonda, secondo me, chiara così, questa malattia profonda che c'è dentro di noi, insomma, e che il Signore, a cui il Signore offre la via.
Che me aveva incuriosito, così colpito, che questo versetto 3, dove appunto per gli israeliti c'è questo problema della morte, morte addirittura per mano del Signore in Egitto, questa speranza, diciamo, ipotesi o prospettiva migliore, ecco, della morte per fame nel deserto. Non si capisce se qui loro sono affamati. Nel testo precedente era 3 giorni che non bevevano, qui non si sottolinea, forse la prospettiva del deserto che si trova davanti a loro. Nel primo versetto viene citato anche il Sinai, che sarà appunto la meta del loro cammino, però ecco, non vedono oltre questo, fossimo morti piuttosto che morire. Quindi, e qui la morte nel deserto, di questo tipo di morte per fame, accusano appunto Mosè e Aronne. Questa mormorazione, almeno a parole, è rivolta verso di loro. E forse sotto questo soggiace un po' la domanda che mi sembra attraversi poi anche il testo, e lo dicono loro: ma chi siamo noi? Mosè e Aronne. Versetto 7. Chi siamo? Proprio davanti a questa prospettiva di essere interpretati come due che portano alla morte l'intera comunità. È interessante anche questo termine che ritorna per 4 volte nel testo di oggi. Tutta la comunità dei figli di Israele dice così. E l'altra domanda è: chi è Dio? Adesso saprete. Lo dirà poi al versetto 12: così saprete che io sono il Signore vostro Dio. E non è appunto un idolo oppure uno che vuole la loro morte, ma è il loro Dio. E l'altra domanda appunto è sulla manna: che cos'è? Che cos'è questo? Che sta alla base anche di questa parola. Quindi è come se davanti a questa prospettiva per loro sembra insita nella loro stessa natura umana, appunto, di pensare solo alla morte. C'è questa domanda su chi è il Signore e cos'è questo cibo che Lui gli regala giorno per giorno. È un cibo che dovranno appunto ricevere ogni mattina nella quantità giusta, e di cui non saranno mai sicuri, perché non se lo potranno procurare da solo, da soli, lo riceveranno sempre da lui. E quindi sarà una continua prova di fede in qualche modo. Quindi questa intera comunità dovrà confidare sempre che il giorno dopo il Signore darà lo stesso cibo che sazia, che lo farà per fino alla terra promessa, non mancherà mai. E questa è la vita che riceverà sempre, ogni giorno, giorno per giorno, a sazietà nel deserto. E questo merita una manifestazione, anche questo mi sembra importante, della gloria di Dio, versetto 11. No, si devono volgere verso il deserto ed ecco la gloria del Signore. La vedono verso il deserto, questa presenza nella nube del Signore che parla e che attraverso Mosè e dice: io sono il Signore vostro Dio.